pensiero sulla lidorata va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli la del suolo natal del Giordano.
Per l'Ucraina la situazione bellica è molto peggiorata. I russi possono sfondare linee e dilagare nel paese? Senza gli aiuti occidentali, quanto possono resistere gli ucraini? E i messaggi minacciosi di Vladimir Putin contro l'Occidente, che cosa significano? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno Michele Migone. Questi ed altri sono i quesiti che abbiamo girato Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Cremonesi si trova da settimane sul fronte, in prima linea in Ucraina, e lo abbiamo raggiunto però nei giorni scorsi ad Odessa. La prima domanda per fare il punto situazione è: che cosa vuole a questo punto della guerra Vladimir Putin?
Putin vuole l'Ucraina. Voleva l'Ucraina tutta subito, 2 anni fa, nel febbraio del 2022, quando ha attaccato, voleva una cosa molto veloce, non ci è riuscito, e adesso ci sta provando in un modo molto più lento e progressivo. La fase, diciamo, della predominanza ucraina è finita nell'autunno scorso, quando è stato chiaro che la famosa controffensiva ucraina non funzionava. Da allora torna a prevalere la logica russa della quantità sulla qualità. Quindi hanno più uomini, hanno più mezzi, hanno sviluppato un'economia di guerra e vanno avanti. In questo momento le avanzate che ho visto fino all'altro giorno sono nel Donbass. Dopo la caduta di Avdiivka, l'esercito russo è avanzato, diciamo, in media nell'area di Avdiivka, che vuol dire Avdiivka-Bakhmut. Stiamo parlando di un settore che è largo non più di 40-50 chilometri, però lì sono avanzati un po'. L'idea è che quello che tu hai sentito, di cui si parla negli ultimi giorni, hanno parlato anche dei generali, degli ufficiali vicini a Zaluzhny, al vecchio capo delle forze armate esautorato, licenziato da Zelensky, adesso nominato ambasciatore a Londra per allontanarlo dall'area del potere a Kiev, che infatti sono molto polemici con Zelensky, che noi non siamo più pronti. L'iniziativa adesso ormai è chiaramente in mano ai russi, e se i russi volessero e concentrassero truppe potrebbero sfondare. Sfondare dove?
Ecco, appunto, ma qual è in questo momento l'obiettivo militare dei russi?
Una delle ipotesi più diffuse è quella dell'Institute of War, di questo istituto di Washington, quale parla del vecchio obiettivo di Putin, cioè di prendere Odessa per prendere tutta la fascia costiera, cioè l'intero controllo del Mar Nero, cioè togliere l'accesso al mare agli ucraini. Io quello che ho visto e quello che posso testimoniare è che la grossa pressione rimane nel Donbass, e comunque per arrivare a Odessa via terra devono comunque avanzare dal Donbass. L'avanzata è ancora molto lenta. I russi hanno perso per Avdiivka, le stime sono naturalmente tutte da verificare, tra i 15 e i 20.000 uomini. In questo momento la Russia non ha una capacità umana proprio di uomini, ha una superiorità di mezzi, ma non anche di uomini, ma non abbastanza per avanzare. Quindi dall'altro giorno, dopo le elezioni, dopo l'attentato di Mosca, che come sappiamo la propaganda russa contro ogni evidenza continua a puntare il dito su una eventuale, una mai provata responsabilità degli ucraini, comunque è un modo per intensificare la propaganda e soprattutto il reclutamento di tra i 150.000 e i 300.000 uomini. Ora, questi 150.000 e 300.000 uomini che serviranno per dare corpo all'occupazione di questi territori, che sono Donbass, vuol dire Avdiivka, vuol dire quindi è il profondo Donbass, quindi è la parte più orientale del paese, vuol dire la zona di Kharkiv, che i russi hanno perso, avevano occupato nell'inizio della guerra e poi l'hanno perso nel settembre-novembre 2022, e la zona di Sumy, che stanno bombardando, che è un po' più a ovest di Kharkiv, sempre nella Russia meridionale, sempre nell'Ucraina del nord, ma anche lì stanno bombardando, ma non hanno mosso un passo. Dopo la ritirata anche lì dell'estate, autunno 2022, da lì non hanno più provato.
Questo è un discorso di Putin di qualche mese fa in cui parla dell'Ucraina. Dicevamo Odessa, se questo è un obiettivo, perché i russi non provano con uno sbarco di truppe dal mare?
La Russia ha perso, e questo è uno dei grandi vittori ucraini di cui si parla troppo poco secondo me, ha perso il controllo del Mar Nero. E gli ucraini con i loro droni sono riusciti a affondare circa un terzo delle navi, a danneggiarne un certo numero, ma soprattutto a boicottare il monopolio russo sul Mar Nero. Quindi per il momento quello che noi possiamo vedere è che quel famoso sbarco, attacco di terra che doveva venire, cioè sia da terra che dal mare, si può fare solo da terra, e quindi bisogna avanzare dove? Dal Donbass, mirando verso ovest, quindi verso Odessa e verso Dnipro, anche perché la direttiva logica sarebbe passare da Kherson, però sono stati anche lì cacciati 2 anni fa, e lì c'è il fiume. E il fiume è una barriera formidabile di difesa. Adesso diventa la linea di difesa degli ucraini. Gli ucraini finalmente, dal loro punto di vista, stanno cominciando a trincerarsi, cosa che Zelensky non ha mai voluto, ecco perché non ci sono delle vere difese ucraine. È stata la grande polemica tra Zelensky e Zaluzhny, perché Zaluzhny voleva già trincerarsi quando è stato evidente che l'offensiva non funzionava l'estate scorsa. Zelensky si era opposto perché voleva dire creare un confine. Cosa vuol dire? Che creare un confine voleva dire che a quel punto, se si dovesse cominciare a trattare la pace anche su pressione degli americani, che sono quelli che più avrebbero in favore, sempre che gli ucraini accettassero un compromesso con Putin, sarebbe quello che si partirebbe da quelle linee lì. Quindi trincerarsi vuol dire riconoscere un confine che Zelensky assolutamente non ha mai voluto concedere ai russi.
Questa è l'attuale situazione sul campo in Ucraina. Quindi una situazione molto difficile per gli ucraini, ed è questo il motivo per cui Putin sta lanciando certi messaggi. Everybody knows
me now. C'è una verità innegabile. C'è un fatto innegabile, riconosciuto da tutti, anche dagli ucraini, poi ob torto collo, ma è così. La Russia ha in questo momento una superiorità bellica di uomini e di mezzi, e soprattutto da quando i famosi 60 miliardi di dollari promessi dagli americani, stanziati, ne parlava Biden ancora a ottobre, sono stati bloccati al congresso per volere di Trump. Gli ucraini sono in braghe di tela. Gli ucraini stanno perdendo, su questo non c'è dubbio, lo possiamo dire apertamente, gli ucraini in questo momento sono il mal partito. Quindi Putin si sente ringalluzzito. Oggi è un Putin che con le sue lezioni farlocche si sente forte, si sente rinforzato, vede la debolezza dell'Europa, divisa, eccetera, eccetera. A questo punto lancia dei messaggi, perché dall'Europa invece comunque arrivano dei messaggi opposti, cioè cerchiamo in modo farraginoso le fughe in avanti di Macron, la NATO, l'Europa si stanno muovendo, anche in previsione di un'America molto meno affidabile con un'eventuale vittoria di Trump, che in questo momento è interesse russo lanciare dei messaggi molto duri. Noi stiamo vincendo, dicono, non vi intromettete.
Ma sono minacce concrete oppure no?
L'Europa è molto più facilmente spaventabile, non è un'alleanza che ha un proprio esercito, una propria autonomia, e quindi da qui questa grossa movimento e aggressività russa. Guardiamo la realtà. Putin non è riuscito, cioè tutta questa guerra testimonia non la forza della Russia, ma la debolezza della Russia. La Russia non è riuscita a prendere l'Ucraina, che dava per scontato cadesse con un batter di ciglia. È ancora lì che fa fatica andare oltre Avdiivka. Quindi di cosa stiamo parlando? Però è chiaro, questo bisogna tenerne conto, che nella retorica, nell'ideologia, perché a questo punto parliamo del grande progetto putiniano, della grande geopolitica del futuro russo, Putin lo dice, noi dobbiamo tornare a prendere il suo saggio, quello che lui scrisse nel luglio 2022, è pubblicato, lui non l'ha mai smentito, non è frutto di nessuna propaganda, è farina del suo sacco, è un saggio che lui scrive per parlare ai russi prima di tutto, ma al mondo, dove lui considera che le vecchie zone di influenza russa, che vanno dai paesi baltici alla Moldavia, alla stessa Polonia, cioè dove, che sono poi i vecchi confini dell'impero zarista, delle aspirazioni zariste poi reinterpretate dal regime comunista, dall'Unione Sovietica, gli chiedi che cosa vuole fare, lui vuole tutta l'Ucraina, ma comunque la sua idea è che l'Ucraina va tenuto tutto quello che è stato occupato manu militari dal 2014, quindi la Crimea, le quattro province, anzi qualsiasi proposta di pace deve contemplare il completamento dell'occupazione, quindi oggi il Donbass è preso per tre quarti, va preso tutto, la zona di Zaporizhia manca del suo capoluogo, che è Zaporizhia stessa, va preso, eccetera. E da qui poi rendere quest'Ucraina, che deve accettare il monopolio russo, disarmata, quindi alla mercé russa, neutrale, quindi che poi neutrale vuol dire non della NATO, non legata al mondo occidentale, ma nell'orbita russa, perché questo vuol dire, con uno Zelensky che va denazificato, parole sue, quindi bisogna togliere Zelensky.
Ministro Schmagal tut, Podolyak tut, Presidente tut.
Questa invece è la voce di Zelensky, l'avete sentita? Un Zelensky che è oggettivamente in difficoltà, come continua a raccontarci Lorenzo Cremonesi.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Україні.
Слава. Зеленський confuso, spaventato, che si vede, non protetto abbastanza. Devo dire, c'è un momento chiave di tutta questa situazione, che è ancora l'estate scorsa, perché noi siamo ancora figli di quello che è successo l'estate scorsa, il fallimento dell'offensiva ucraina e soprattutto il no della NATO, per volere soprattutto americano, nonostante la retorica dei putiniani, all'entrata, neanche a una promessa chiara di entrata dell'Ucraina nella NATO. Era stato detto allora, poi è stato ritirato, ma negli ambienti NATO ci furono degli altri consiglieri di Stoltenberg che dissero queste cose in modo molto chiaro. L'idea è: l'Ucraina entra nella NATO e allora può fare delle concessioni territoriali, che sarebbe evidente alla Russia, che non può più usare i territori che ha occupato contro il diritto internazionale, eccetera, eccetera, per come piattaforma, come portaerei, per attaccare l'Ucraina. La controproposta di Zelensky, che è massimalista, che oggi sembra molto meno realista e addirittura più estremista, più provocatoria di quella di Putin, ma non lo è, semplicemente è una controproposta di difesa, è no, l'Ucraina deve ritornare ai suoi confini non solo del 23 febbraio 2022, ma del 2014, quindi della fase precedente l'attacco russo di allora, quindi con la Crimea eccetera eccetera. La Russia deve pagare le riparazioni, quindi i danni, addirittura si devono fare processi a Putin e ai criminali del suo regime che tanti danni e crimini hanno compiuto sul territorio dell'Ucraina.
Non è tempo per negoziati, in realtà non c'è mai stato questo tempo da quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina. Però siccome stiamo facendo il punto della situazione della guerra in Ucraina con Lorenzo Cremonesi, era importante ricordarlo. Ma torniamo alla questione dei messaggi che vengono lanciati all'Europa, ai paesi della NATO. La minaccia è concreta oppure no?
Non c'è di fatto nessun tipo di processo di pace, siamo fermi in un massimalismo con un'idea molto sbandierata dagli alleati di Zelensky e da Zelensky stesso, che è la vecchia idea, cioè guardate che se voi non ci garantite, se non ci difendete, la Russia prenderà tutta l'Ucraina e da qui continuerà a attaccare, ma certamente non adesso. Siamo nel campo della propaganda, perché è chiaro che Putin oggi non può, non vuole e non può attaccare i paesi NATO. Dove può intervenire è subito, e lo sta già facendo, per esempio è in Transnistria, questa regione della Moldavia, dove c'è una netta presenza di russi e c'è anche un contingente russo che è arrivato alla spicciolata nei decenni precedenti, una presenza militare che può destabilizzare la Moldavia, che non è comunque parte del fronte NATO.
Quindi in realtà in questo momento Putin sta cercando di spaventare gli europei per evitare che gli europei si mettano d'accordo seriamente, sì, nell'aiutare l'Ucraina, e contemporaneamente sta pensando comunque che se una volta spaventati gli europei, una volta gli ucraini da soli, può prendersi poco a poco l'Ucraina, e da quel momento in avanti, diciamo, le sue minacce nei confronti di Baltici e Moldavia potrebbero diventare delle minacce vere, concrete, non soltanto dei tentativi in questo momento di spaventare, diciamo, la dirigenza europea. Sta facendo questo gioco.
Certo, e attenzione, dobbiamo anche tenere conto del fatto che una Russia, come ho detto prima, una Russia che riesca a... cioè, se l'Ucraina da sola è riuscita da sola... Poi da sola è una parola grossa, da sola è il primo mese, poi le cose sono cambiate, ma è riuscita in questo modo con un'industria, con un apparato militare minuscolo rispetto a quello russo, a tenere testa, beh, immaginatevi se la Russia riuscisse ad inglobare, quindi a considerare queste forze come un minus, come qualcosa che gli va contro, ma come un plus, all'apparato russo. Quindi questa è la grande paura anche occidentale. Guardate che Putin oggi è una cosa, se tra 5 anni, 4 anni, una volta presa l'Ucraina, asservita la sua industria, usato il suo potenziale tecnico di know-how militare, è tutta un'altra cosa. Diventa sì un gigante che ci può creare grandi problemi. Davanti a un'Europa che rimane a litigare sul 2%, un'Europa che specialmente nel suo fronte più distante dalla Russia è a parole mobilitato, ma nei fatti per nulla. Noi rimaniamo delle economie di pace, delle economie commerciali interessati a vivere bene e andare a sciare e al mare, cosa che non è così per la Russia, perché la Russia veramente sta facendo uno sforzo militare notevole, una Russia che non era pronta militarmente, come l'abbiamo visto, oggettivamente non era pronta allo sforzo dell'attacco di 2 anni fa, oggi lo è molto di più, cioè sta affinandosi, sta organizzandosi, è un'economia, è un paese mobilitato per la guerra. Nessun paese europeo, neanche la Polonia, che oggi ha il 4% del suo PIL in spese militari, è pronta fisicamente, intellettualmente, culturalmente, socialmente a pensare a una guerra con la Russia, cosa che invece la Russia sta pensando.
E come stanno gli ucraini? Questa è l'ultima domanda che abbiamo fatto a Lorenzo Cremonese, inviato speciale del Corriere della Sera.
L'Ucraina ha dato il meglio di sé il primo anno. Il primo anno la gente, io ho visto, adesso ve lo dico proprio per testimonianza che non conoscevo, c'era una volontà di resistenza che commuoveva. Mi ricordo questi anziani che preparavano le bottiglie Molotov per le vie di Kiev o a Zaporizhia, ogni quartiere che vedeva tutti mobilitati a costruire trincee, a fare sacchetti di sabbia, a preparare le bottiglie Molotov, sembrava la rivolta di Varsavia, voglio dire. Ecco, questo è stato il grande momento generoso del volontarismo, e quindi c'è stata questa mobilitazione spontanea. Il limite della mobilitazione, diciamo della mobilitazione del volontariato, del volontarismo, è che ha dei tempi limitati, perché uno comunque non può lasciare casa sua, la moglie con i bambini, la casa chiusa, il lavoro, e poi che fa? E come mangiano? E come vivono? E quanto tempo dura? E poi ci sono i feriti, i morti, c'è bisogno di un sistema. Quindi poi c'è bisogno di un sistema organizzato. Questo paese non è riuscito a superare il momento del volontarismo. Quindi cosa è successo? Il volontariato. Quindi io mi trovo ancora adesso uomini che avevo incontrato 2 anni fa, che oggi sono esauriti, esausti, corrosi da questa guerra. Non ne possono più, fine non ce la fa più, ha bisogno di essere sostituito. Ed ecco qui tutta la polemica sulla legge, sulla nuova leva, il nuovo reclutamento, come chiamano qui, la smobilitazione, la demobilitazione, la smobilitazione e la mobilitazione. Cioè riportare a casa questi poveracci che sono 2 anni e mezzo, 2 anni e 3 mesi che stanno al fronte e sostituirli con quelli nuovi.
Ma il tempo ha cambiato la situazione.
Kreski 2 giorni fa ha abbassato adesso la legge, che non li trovano, perché ha abbassato la legge sulla leva da 27 a 25 anni. Perché? Perché non vogliono andarci. Cioè chi adesso, il meglio è andato, i più generosi, i più nazionali, quelli che volevano resistere sono andati. Adesso diventa burocratico, adesso è il marmittone che viene mandato a combattere, ma non lo vuole fare, quindi non vuole andare in prima linea, quindi ha paura, cioè non siamo mica tutti eroi, quindi chi voleva fare l'eroe, chi voleva combattere è ferito, morto, stanco. Gli altri sono militari medio-bassi che cercano di imboscarsi, di non farsi trovare, di che pagano, c'è tutta è venuta infatti a galla negli ultimi mesi la questione della corruzione. Questo è un paese ex sovietico, tutte le repubbliche ex sovietiche a partire dalla Russia sono paesi corrotti con gli oligarchi, è lo sfascio del sistema sovietico nel 90, che ancora adesso ha degli strascichi incredibili a partire dalla stessa Russia, perché Putin è figlio di quel sistema lì, e quindi tutto questo sistema corrotto adesso torna a galla. E se gli ucraini, diciamola con una frase, con una formula, gli ucraini hanno mostrato il meglio di loro all'inizio, adesso stanno mostrando il peggio, i limiti. È qui che Putin può lavorare e sa di avere il tempo dalla sua parte, perché quest'Ucraina qua non è l'Ucraina che io ho visto 2 anni fa. Io so qui, per esempio, adesso mi raccontavano, c'è un negoziante che ha un negozio, dico una stupidaggine, di fiori, c'è un fioraio vicino a lui c'è un fioraio che ha un altro negozio che gli fa concorrenza, e lui va dai militari, li paga e gli dice: sentite, fatemi questo piacere, mandatemi questo negoziante che mi porta via clienti al fronte, e loro lo fanno per soldi. Ma davvero, cioè, questo è uno dei problemi dibattuti molto sui social, questo sistema corrotto con un reclutamento corrotto che si lascia. Infatti questo spiega come mai così tanti figli di buone famiglie eccetera eccetera hanno pagato e sono riusciti a scappare all'estero, nonostante la legge marziale, la legge sulla leva dal primo giorno di guerra, voluta da Zelensky subito, vietasse a tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, quindi in età di militare, di uscire dal paese. Quindi tutto questo, queste debolezze strutturali dell'Ucraina, che 2 anni fa non si vedevano nell'entusiasmo della partecipazione popolare per scacciare il nemico russo, davanti alle difficoltà, anche alla crisi economica, no? Questo è un paese che adesso sta pagando pesantemente il prezzo del primo entusiasmo, della prima volontà di difesa, e a cui Zelensky sostanzialmente non sa dare grandi risposte.
E cosa può cambiare questa situazione?
Ma l'Irina Verashuk, la vice premier che ho intervistato per l'anniversario della guerra, mi ha stupito come è stata tranchant nella sua risposta. Ma ha detto: ma adesso cosa succede? La domanda era: siamo a 2 anni dall'inizio dell'invasione, le cose vanno male. E lei mi ha risposto: noi abbiamo fatto il nostro dovere, anche oltre. Noi abbiamo lavorato per difendere noi e l'Europa, adesso tocca a voi.
Era Lorenzo Cremonese, inviato speciale del Corriere della Sera, che ringraziamo ancora una volta tanto per l'aiuto che ci dà a comprendere quello che sta succedendo in Ucraina. Ci sentiamo settimana prossima, buona giornata. E buona settimana da Michele Migone.